Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Ciao a tutti e a tutte, questo è Radio Wombat all'1359 nelle onde medie o mediocri se vi piace di più. Noi siamo quelli della Stampa Rassegnata, che è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Ciao a tutti e a tutte, come ho detto, questa puntata natalizia, perché insomma cade così, siamo proprio alle porte del famoso Natale, sempre meno santo, sempre più legato allo shopping. D'altronde la nostra trasmissione, che in qualche modo ha tra virgolette l'appalto della cronaca locale, quindi dello spulciare, del guardare i giornali, cosa che facciamo da tanto tempo, a volte a volo d'uccello, altre volte concentrandoci su alcuni articoli che ci sembrano importanti. La questione appunto del Natale, inteso ormai come asset strategico per il PIL del paese, la vediamo rimpallarsi negli articoli di cronaca, per cui ecco, senza giudizi, come dire, sulla festività, che ci sembrano del tutto superflui oramai, anche il carattere religioso di questa festività, un carattere religioso indubbio alle radici della festa e della festività, ci sembra quasi del tutto sorpassato dall'aspetto commerciale, mercantile della cosa. È un fenomeno che non, insomma, che non è nuovo, ma i giornali non ci permettono di trascurarlo, perché appunto se ne parla continuamente anche in questo periodo di pandemia, ribadendo continuamente come sia importante in qualche modo il festeggiamento di questa festività, che non è solo la festa ma è tutto il periodo delle festività che la accompagna, la estende, proprio per mantenere le attività che in questo periodo fanno affari, che a volte sono stati, hanno esondato, quest'anno invece sembrano un po' tutti elemosinare, quindi chiedere l'acquisto come un gesto di solidarietà, che sia più o meno vero lo lasciamo alle decisioni di ognuno e ognuna di voi, sperando e immaginando che sia un Natale che comunque tiene conto sì della voglia in qualche modo di festeggiare, magari anche con qualche consumo, ma che sia all'interno di una cornice di consumi razionali e intelligenti, diciamo così. Chiudiamo questo aspetto, diciamo, sul Natale, per concentrarci e dare un po' subito la parola a coloro che ci è sembrato questa settimana di dover far parlare un po' per forza, un po' per piacere, un po' per mission, che sono due, diciamo, questioni che abbiamo, non nuove per la nostra radio e neanche per la nostra trasmissione, ma alle quali vogliamo dedicare nuova attenzione proprio per l'importanza che rivestono. Una questione, la prima che affronteremo con Rossella, è relativa alla possibilità di nascita attraverso la fusione delle più grandi aziende pubblico-private che gestiscono rifiuti, acqua ed energia sui nostri territori, per lo più nell'area della cosiddetta Toscana centrale, quindi comuni di Firenze, Empoli, Pistoia, Prato, a partire da questi e poi verso tutta la Toscana, e l'altra invece è le battaglie, le mobilitazioni per il rientro a scuola in sicurezza, più o meno promesse emesso da governo e regioni per il 7 di gennaio. La questione della multiutility toscana, di cui non sappiamo né il nome né la, insomma, come dire, concretamente lo stato dell'arte, ma della quale abbiamo visto dipanarsi nelle cronache alcuni articoli, a volte legati alle opinioni o alle esternazioni, o possiamo dire anche alle boutade o alle sparate della politica, e altre volte invece articoli un po' più di opinionismo giornalistico sulle possibilità che in merito a questa possibile costruzione di multiutility ci fosse la candidatura a amministratore delegato di Alberto Irace. Ma insomma, è una vicenda che sta attraversando, perlomeno da settembre-ottobre, le cronache locali, quindi ci sembra importante ritornarci sopra, proprio perché la costruzione di un ipotetico soggetto economico, quindi un player nel mercato libero, sarebbe, insomma, dal nostro punto di vista affatto auspicabile, proprio perché questo soggetto poi avrebbe come finalità il profitto piuttosto che la gestione delle, di queste utilità, di queste utility che per l'appunto sono poi legate a aspetti oggi come oggi imprescindibili della nostra vita individuale, ma anche della vita collettiva. Ne parleremo con Rossella e risentirete un ragionamento che forse assomiglia a questo, che è l'introduzione che ho rivolto appunto a Rossella nell'intervista che abbiamo avuto. E poi, insomma, dopo una pausa musicale che dedicheremo questa settimana agli avvenimenti di Piazza Fontana 1969-1970, per fare un richiamo a questa ricorrenza che anticipa di 10-15 giorni il Natale ogni anno e alla quale non abbiamo dedicato nulla, perlomeno come stampa rassegnata, perché nella, appunto, è passata e la settimana che diciamo ci interessa per le cronache locali è passata sopra a quella che è stata anche la notte dell'omicidio di Pinelli, e quindi insomma ci sembra un atto dovuto a distanza di questi tanti anni. Poi dopo la pausa musicale invece ci occuperemo della scuola con gli studenti e le studentesse del liceo Castelnuovo, che ci hanno regalato una bella, bellissima iniziativa di lotta, una piccola mattinata di quasi occupazione del giardino della scuola, per affermare il loro diritto all'istruzione e a una scuola in presenza. Chiudiamo qui l'introduzione di questa puntata settimanale, per lasciare appunto lo spazio all'introduzione che ho fatto a Rossella e poi ai successivi interventi. Eccoci qua, la stampa rassegnata della nostra Radio Wombat, per parlare con Rossella di quella ipotesi di multiutility toscana su acqua, rifiuti, energia, che da tempo si sta ventilando fra le stanze della regione, fra le aziende pubblico-private che si occupano di questi servizi, tra cui appunto Alia, e insomma operatori privati, ma anche sindaci, ma anche uomini delle istituzioni, quindi Gianni, quindi il sindaco di Prato, quindi Nardella sindaco di Firenze, ovviamente i comuni che più contano per numeri e per bollette e per utenze sono quelli che la stanno facendo un po' da padroni. La questione è venuta fuori già da fine settembre, da ottobre ci sono stati alcuni articoli di giornale, abbiamo visto e abbiamo anche commentato in alcune puntate precedenti quello che era un po' i primi annunci, dove il sindaco Dario Nardella caldeggiava Alberto Irace, ex amministratore delegato di Acea, alla dirigenza di questa ipotetica multiutility toscana. E niente, però la cosa sta andando un po' avanti, un po' in stallo, come spesso accade, è difficile distinguere tra quelle che sono dichiarazioni giornalistiche, comunicazione e marketing politico, e quello che invece è un più concreto avanzare delle ipotesi con degli atti amministrativi. Recentemente il forum dei movimenti per l'acqua toscano, che ha diversi nodi attivi qui in Toscana, si è espresso su questa vicenda, ed è appunto a Rossella che vorremmo chiedere qual è lo stato dell'arte, quali sono i rischi che si intravedono già ben chiari dietro questa operazione di grande multiutility toscana, e
niente, insomma, il suo punto di vista è quello che per ora è uscito da il Movimento per l'Acqua Pubblica. Rossella, a te la parola per un commento su quello che appunto sta succedendo e su questa ipotesi in campo. A che punto siamo?
Un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto e vorrei ricordare che di holding o di multi-utility se ne parlava alla fine degli anni 90, quando nella vicina Emilia-Romagna venne proprio avviato la creazione di questo tipo di percorso sulle multi-utility, sui servizi pubblici. Da noi il progetto venne immediatamente accantonato perché agli inizi proprio degli anni 2000 si sono create queste società miste pubblico-private. La prima è stata Nuove Acque con l'ingresso della Suez e successivamente di Acea. Poi c'è stata la creazione di Publiacqua con Acea. E è tornata in auge la questione delle multi-utility immediatamente prima della scadenza della concessione di Publiacqua. A fine 2017, inizi 2018, c'è stato un mega convegno organizzato da Estra ad Arezzo con la presenza di tutti i sindaci più importanti della regione proprio per sostituire Acea con Estra. Estra si proponeva di essere la SPA che avrebbe sostituito Acea in Publiacqua e poi via via in tutti gli altri gestori della Toscana. Mentre alle scadenze elettorali, molto probabilmente proprio in funzione dei voti alle elezioni, si è sempre parlato di ripubblicizzazione di servizio. Ripubblicizzazione in modo generico. Io ricordo per le elezioni di Firenze che il primo a lanciare la questione della ripubblicizzazione del servizio idrico è stato l'allora assessore Ferra, ora presidente di Publiacqua. Lo stesso è avvenuto per le elezioni regionali. Purtroppo, passata la tornata elettorale, già a ottobre, Nardella ha rilanciato la questione della multi-utility fra Alia, Estra e Publiacqua con amministratore delegato Irace. Irace ex amministratore delegato di Publiacqua. Qui sembra che tutti sappiano fare tutto, si occupano di acqua, di rifiuti, di energia, tutti hanno competenza in tutto. Seguito da Nardella, a seguito c'è stata la Monni che è l'attuale assessore all'ambiente, ma vorrei ricordare che è stato membro di consiglio di amministrazione di Publiacqua e non solo, era la presidente del comitato per la qualità di servizio idrico integrato e addirittura negli ultimi 2 anni, nonostante le nostre sollecitazioni, si è sempre rifiutata di convocare le riunioni del Comitato per la Qualità di Servizio Idrico. A Nardella e alla Monni hanno fatto seguito il sindaco Biffoni di Prato, il sindaco di Empoli e il presidente Giani. Oltretutto, dando per scontato che la questione era già fatta, e si sarebbe realizzata nel giro di poco tempo. Io invece vorrei ricordare che Publiacqua in 20 anni non è stata in grado di fare gli investimenti sulla rete idrica che è a tutt'oggi un colabrodo, non solo, ma anche la depurazione a tutt'oggi in alcune zone non è stata attivata e siamo addirittura in inflazione per la comunità europea. La stessa cosa può dirsi per Alia, che è carente nella raccolta differenziata e nel riciclo e nel riuso dei materiali. Io abito in una zona del Val d'Arno Aretino dove c'è una discarica, la discarica di Fotere Rota, che è stata ampliata ben 2 volte e si sta parlando addirittura di terzo ampliamento. Il gestore di questa discarica non è Alia, è Sei Toscana, quello del lato sud, però questa discarica, i 2/3 dei rifiuti urbani che raccoglie provengono dal lato centro e solo 1/3 dalle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Questo perché appunto non è stata fatta nessuna politica seria di raccolta differenziata e perché la regione non è stata in grado di fare un piano efficiente sui rifiuti. Te mi ha chiesto qual è lo stato dell'arte, se questi progetti sono realizzabili veramente in tempi brevi. Io non so, vorrei ricordare un incontro che abbiamo avuto con la Fratoni tanto tempo fa, successivamente al referendum. Vorrei dire innanzitutto che la legge regionale sul servizio idrico e sui rifiuti 69 è stata la prima risposta contro il nostro referendum del 2011. Successivamente abbiamo appunto chiesto come Forum dell'Acqua un incontro al presidente allora Rossi e alla Fratoni. La Fratoni ci ha liquidato dicendo che la questione ripubblicizzazione del servizio non era più competenza della regione, ma competenza dell'autorità idrica toscana e delle conferenze territoriali, perché ci sono le conferenze territoriali di Publiacqua, la conferenza territoriale di Nove Acque, quindi era in mano completamente ai sindaci. Quindi io mi chiedo, con la legge 69, siccome in autorità idrica toscana mai è stato discusso la creazione di una multi-utility su acqua, rifiuti e energia, come i sindaci Nardella, Biffoni, come l'assessore Monni e il presidente Gianni diano per già fatta la scelta della creazione di questa multi-utility. E addirittura a tempo brevi, entro un anno. Vorrei anche ricordare che la scadenza della concessione di Publiacqua è al 2024, quindi ACEA ho grossi dubbi che sia disponibile a ritirarsi da Publiacqua in tempi brevi, considerato anche i profitti che fa Publiacqua, e credo che quest'anno per l'anno scorso siano stati sui 38 milioni di euro. Non solo, ma i sindaci in IT si sono espressi chiaramente contro l'accentramento addirittura del servizio idrico. La legge 69 andava nella direzione appunto di avere un'unica autorità idrica toscana e di avere un unico gestore regionale. I sindaci si sono espressi che rimangano le conferenze territoriali e rimangano dei subambiti territoriali, quindi un servizio più legato al territorio e non accentrato a livello regionale. Quindi non credo che tutti i sindaci accetteranno di buon grado la creazione di questa grossa multi-utility che accentra tutti i servizi. Quindi perché Nardella e Biffoni la fanno da padroni dando le cose già fatte? La questione è molto semplice, per i profitti, perché in Publiacqua il comune di Firenze ha il 21% delle quote e riscuote tantissimi profitti. Prato è uno dei soci più importanti in Consiac, che ha il 25% di quote in Publiacqua. Lo stesso si può dire di Alia. Alia è una società in cui il sindaco di Firenze ha moltissime quote. Quindi è solo in funzione dei profitti che fanno queste scelte. Mentre vorrei ricordare che in Publiacqua tutti gli altri sindaci detengono solo il 13% di quote. Noi come Forum dell'Acqua ci siamo sempre espressi in modo contrario alla forma di gestione mista pubblico-privato e soprattutto attraverso una forma di SPA, che è comunque una società per azioni, quindi è una società di diritto privato che mira essenzialmente al profitto. E abbiamo sempre affermato che la gestione dei servizi non deve essere a livello regionale, ma deve essere a livello territoriale e rispettare le esigenze dei vari territori. Nel caso della multi-utility di questa holding si parla addirittura di quotazione in borsa, quindi più mercato, più potere e più profitti da distribuire. Quindi l'acqua in questo caso non viene più considerata un bene comune essenziale per la vita, ma viene trattata addirittura come una merce qualsiasi.
Bene Rossella, facciamo un punto anche sulle utenze, perché tra gli articoli di giornale che abbiamo visto circolare in merito alla possibilità di costruzione, creazione di questa grande multi-utility, uno degli argomenti e delle retoriche che accompagnano la notizia è proprio questo: l'idea che si crei un gigante che gestisce appunto acqua, rifiuti ed energia tutti assieme per farne una gestione sì di mercato, ma nello stesso tempo per fare portare vantaggi nelle tasche degli utenti. Cosa ne pensi? Qual è la realtà dietro a queste retoriche?
La favola che le bollette non aumenteranno ce l'hanno raccontata oramai tante di quelle volte che non ci si crede più, e oltretutto dell'importanza di aumentare gli investimenti. Io vorrei ricordare che con la proroga della concessione a Publiacqua avvenuta a fine 2018, la motivazione era proprio quella che non sarebbero più aumentate le fatture fino al 2024 e al contempo si sarebbero realizzati tutti gli investimenti che al momento non erano stati fatti, previsti nei piani precedenti ma mai attuati. Io invito tutti di andare a vedere le bollette che sono arrivate in questo ultimo periodo a conguaglio dal 2019. È vero che nel 2019 non ci sono stati aumenti, ma gli aumenti del 2019 ce li stanno mettendo in fattura adesso. E questo dicendo che è legato all'inflazione. È stata calcolata un'inflazione del 2,1%, dello 0,90% per 2019 e dell'1,1% nel 2020. Perché dice lo stabilisce ARERA, ma ARERA stabilisce delle regole generali che poi i sindaci possono applicare o in toto per far fare profitto ai gestori o solo parzialmente. Il problema è che non siamo in inflazione, siamo addirittura in una situazione di deflazione pesante. L'aumento è stato solo di più 0,5% nel 2019, addirittura per periodo considerato di meno 0,6% nel 2020, quindi una deflazione piuttosto pesante. E si è aumentato le bollette nonostante il forum richiedesse le tariffe per il Covid, per la questione Covid, perché in questo periodo c'è stato un aumento di circa il 50% dei consumi d'acqua delle famiglie, legati proprio all'emergenza sanitaria e a doversi igienizzare. Oltre all'aumento di consumo d'acqua, abbiamo in bolletta un aumento addirittura del 2,1%. Al contempo la questione investimenti non va proprio come si era detto. Nel piano di Publiacqua del 2018 erano previsti 370 milioni di investimenti fino al 2024. In quella attuale sono 338, quindi meno l'8,7%. Il valore residuo da cedere ai soci a fine concessione era 264 nel piano del 2018, in quella attuale siamo arrivati a 303, 272 più 30 di conguagli, quindi aumenta anche il valore che noi dovremo pagare al socio privato. Al contempo, l'unica cosa che è aumentata in modo spaventoso sono gli utili, che sono passati da 68 milioni a 91, quindi con un aumento addirittura del 35%. Quindi, solo da questo si può capire quali sono le logiche delle società per azioni. Una multi-utility, un holding è una società per azioni, e la logica è quella dell'aumento del profitto, e le bollette aumenteranno a dismisura con queste logiche.
Benissimo Rossella, abbiamo detto davvero tante cose e diciamo andiamo a chiudere. Allora, chi è che la vuole questa holding? Quali sono i suoi protagonisti? Immaginiamo i comuni più grandi e quali sono invece le logiche che dovrebbero cambiare la situazione nella gestione di beni comuni come l'acqua?
Per capire come funziona il sistema di potere nella gestione dell'acqua, ma un po' in tutti i servizi, basta vedere un po' come vengono decisi gli investimenti, come tutte le altre cose importanti. Questi ufficialmente sono approvati e decisi in conferenza territoriale. Di fatto non è così. È il gestore che decide quali investimenti fare, magari concordandoli con i comuni più grandi. Tutti gli altri comuni si trovano davanti a piani precompilati, e o approvare o non approvare, salvo poi essere convocati in fase di proroga della concessione. In questa fase viene promesso mare e monti, salvo poi non rispettare quanto promesso. Io vorrei ricordare cosa ha detto recentemente il presidente di Publiacqua Perra, che ha ritirato fuori il piano strategico regionale che era accantonato, e in cui si chiede di utilizzare i soldi di Recovery Fund per l'autostrada dell'acqua, cioè per creare un grande anello intorno alla Toscana di interconnessione dell'acqua, portare l'acqua da Bilancino a Prato con spese di 100 milioni, da Porcari a Serravalle Pistoiese 67 milioni, da Monte d'Oglio a Monte Varchi, cioè alle soglie praticamente di Firenze. Cioè, la politica strategica è quella dei mega impianti, delle mega condotte che hanno un impatto ambientale fortissimo. Non si pensa a ridurre le perdite in rete, non si pensa a salvaguardare la risorsa, le risorse dell'acqua locali. E per capire un po' anche queste strategie di azioni, basta andare a vedere anche la composizione di alcune delle nostre SPA, società per azioni. Cito Acque SPA, che è il gestore, uno dei gestori dell'acqua, di cui fa parte il comune di Empoli, che insieme a Biffoni e a Nardella propongono questa multi-utility regionale. C'è il socio privato, che è rappresentato da Suez e da Acea. I comuni in Acque SPA sono rappresentati da Publi Servizi SPA, che è comunque un'altra società. In Publi Servizi, è di notizia di questi giorni, è confluito il consorzio Acque Depurazione. Poi c'è Gea Servizi, Cerbai e SPA, e gli unici comuni soci sono Chiesina Uzzanese e Crespine Lorenzana, cioè addirittura in Acque SPA non ci sono più comuni, ci sono solo altre società. Lo stesso vale per Estra. In Estra c'è Consiag, Prato Prevalente, Coingas, Arezzo, Intesa, Siena e le Banche, Viva Servizi, che addirittura c'è Perugia. Sono giochi di scatole cinesi, dove i sindaci non contano assolutamente più niente. Chi conta sono gli amministratori delegati di queste società. Di fatto, nonostante nella maggioranza, anche in Toscana, ci sia stata una grande voglia di cambiamento, di fatto c'è una unanimità di pensiero che è frutto della politica renziana. Cioè, nonostante Italia Viva abbia preso il 4% alle elezioni regionali, di fatto il bel e brutto tempo continua a farla questo tipo di politica, che è volta alla privatizzazione dei servizi e a giocare tutto sul versante economico-finanziario. Invece noi, come Forum dell'Acqua, chiediamo di ritornare ai territori con decisioni prese democraticamente, di salvaguardare la risorsa idrica e l'ambiente in generale, basta pensare ai rifiuti, e alla gestione dei servizi, che non vengano più considerati come beni di mercato, ma come beni comuni di tutti.
Ottimo, Rossella, grazie. Insomma, hai detto veramente tante cose, come hai più volte detto, hai ricordato tanti elementi di questa vicenda che va avanti da diverso tempo. Speriamo sinceramente che non vada in porto questa operazione politico-finanziaria imprenditoriale da parte del Partito Democratico Toscano, e da questi microfoni certamente faremo tutto quello che ci è possibile, anche insieme a voi, affinché le mobilitazioni dei cittadini permettano un cambio di segno nelle politiche di gestione dei beni comuni. Ancora grazie, era Rossella Michelotti del Forum dei Movimenti per l'Acqua Toscani, ed ora facciamo, come annunciato, una pausa musicale, una dedica a 50 anni di distanza, la morte di Saverio Saltarelli in questa più o meno famosa canzone di lotta, che appunto ricorda quei fatti di quella giornata, appunto la prima commemorazione della strage di Piazza Fontana, della strage di Stato, e gli scontri che ne seguirono in una giornata anche articolata, insomma, di iniziative diverse, di gruppi diversi, in questo anche le manifestazioni e le iniziative dei neofascisti di allora, e la morte che purtroppo ha visto come vittima Saverio Saltarelli, colpito da un lacrimogeno in pieno petto. La canzone, secondo me, merita di essere ascoltata, e chiunque fosse curioso, senza che bisogno che lo faccia io per conto di nessuno, anche perché oggettivamente non sono stato un testimone dei fatti, ma li ho, diciamo, appresi e li ho sentiti nella memoria che si tramanda dentro i movimenti e dentro le lotte delle classi popolari. Chiunque di voi si può interessare e approfondire e allargare lo sguardo su questa vicenda, che però ci sentivamo di ricordare proprio per il valore che assunse allora e che continua ad avere oggi come critica agli apparati dello Stato, non solo come critica alle sue mele marce, teoria che è stata più volte smentita, e proprio le indagini, le controinchieste dal basso sulla strage di Stato e su Piazza Fontana lo dimostrano. Mostrano una volta di più. Quindi ci lasciamo con Saverio Saltarelli e poi a risentirci dopo la pausa musicale.
Il 12 dicembre un anno era passato dal giorno delle bombe e la strage di Stato. Piazza, con una bomba al cuore, ammazzan Saltarelli, gli sbirri del questore. Se cambiano i governi, i mezzi sono uguali, padroni e riformisti, ammazzan proletari. Con le stesse parole dicono sì, è morto, gli si è fermato il cuore, ma la gente dei quartieri dice ieri Pinelli ce l'hanno assassinato ed oggi Saltarelli, compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo. Burocrati e padroni, tutti li picchieremo. Studenti del Feltrinelli, nella nebbia del mattino, vanno tutti all'OM dal compagno Martino. Nelli Martino piange, non crede nel vedere. Quando entrano in fabbrica con le rosse bandiere e poi con gli operai sono tornati in piazza. Basta con i padroni, con questa brutta razza. Gli operai della Pirelli, una gran folla enorme, hanno bruciato in piazza cartelli delle riforme. Poi tutti quanti insieme, 3500, sono entrati alla Siemens con le bandiere al vento. E per tornare al centro non han fatto il biglietto. Noi viaggiamo gratis, paga Colombo han detto. Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo. Burocrati e padroni, tutti li impiccheremo. Accalorati nel dir che gli estremisti vanno perseguitati. Restivo e Berlinguer vanno proprio d'accordo, le loro istituzioni valgono bene un morto. Sei morto sulla strada che porta al comunismo, ucciso dai padroni e dal revisionismo. Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo. Burocrati e padroni, tutti li impiccheremo. Abbiamo visto nascere nei fatti un gran partito contro tutti i padroni, contro il revisionismo, uniti nella lotta per il comunismo. Compagno Saltarelli, padroni, tutti li impiccheremo. Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo.
Bene, bene, si rientra in voce. Questo era Pino Masi dal canzoniere proletario pisano nel 50° appunto anno, un ricordo per Saverio Saltarelli ucciso in quella manifestazione, prima manifestazione che ricordava e non voleva mollare la verità sui fatti di Piazza Fontana e la strage di Stato. Per chi di voi si è collegato solo adesso, ci incontra per caso, abbiamo parlato con Rossella Michelotti del Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua in merito alla possibilità di nascita di una multi-utility toscana sotto il segno del profitto, mettiamola così. Vi invito tutti e tutte a riascoltarla e a utilizzare eventualmente il podcast, che è un'opportunità che la nostra radio mette a disposizione non solo per la trasmissione della stampa rassegnata, ma ovviamente anche per tutte le altre. Li trovate attraverso il sito al quale arrivate senza alcun problema, digitando in qualunque motore di ricerca Radio Wombat Firenze e lui o lei, a seconda del motore di ricerca che usate, vi ci porta senza problemi. Cambiamo, diciamo, argomento, si resta sempre su uno dei leitmotiv di questi mesi di pandemia, che è la questione della scuola. Mi fermo qua per lasciare spazio all'introduzione che ho fatto all'intervento degli studenti e delle studentesse del liceo Castelnuovo che seguiranno. Allora, Radio Wombat, siamo qui sempre la nostra stampa rassegnata, trasmissione di cronaca locale della nostra radio, e vogliamo insistere su questo tema che sta attraversando da mesi le nostre attività, insomma, e passa dai nostri microfoni con particolare interesse, ed è quello delle mobilitazioni per un rientro a scuola e in sicurezza. Priorità alla scuola, e in questo, dentro, a fianco e insieme, anche i collettivi, in questo caso fiorentini, in altre città d'Italia altri collettivi studenteschi che si organizzano e che stanno da settimane proponendo e svolgendo lezioni in presenza legate alla DAD. Cioè, in sostanza, quello che fanno, scusate se forse l'ho detto in modo confusionario, gli studenti e le studentesse si riuniscono, si radunano davanti alla scuola per dimostrare con questo un gesto simbolico ma anche concreto che ci si può ritrovare, che si segue la DAD, ma che nello stesso tempo è un modo, è una mobilitazione per farsi vedere, per non far chiudere più di così il discorso sul rientro a scuola, soprattutto delle superiori che restano ancora in DAD. Didattica a distanza che vorremmo veder cessare e che la data del 7 gennaio, proposta in qualche modo dal governo e dalle regioni, è sicuramente un giro di boa e uno spartiacque. Rispetto a questo, gli studenti e le studentesse insistono a dire che non si può far finta che i problemi siano già stati tutti risolti e che il rientro ha ancora delle criticità sulle quali vogliamo ancora avere rassicurazioni e investimenti seri. A loro la parola per raccontarci questa giornata davvero bella che qui su Firenze li ha visti entrare nel cortile della scuola, quasi una mezza giornata di occupazione, ma non lo vogliamo dire per, diciamo, per vanto o per andare dietro alle definizioni giornalistiche, ma perché in qualche modo è quello che succede, a forza di cadere, la goccia scava la roccia. Quello che inizialmente era stato un presidio e una serie di lezioni che si sono dovute svolgere sui marciapiedi, anche a volte trattati in malo modo da chi passava o dal custode, con il tempo invece sono riuscite a farsi un po' largo e a prendere, tra virgolette, possesso, scusate il termine militare, di alcuni locali della scuola. A loro, ripeto, la parola per sapere com'è andata, per farci raccontare non solo la giornata di oggi, ma quali sono gli aspetti critici, cosa non va e cosa dovrebbe invece andare, e l'emozione, insomma, di provare a ritornare a scuola a gennaio, nell'anno nuovo, perché sarà già il 2021, ma quali sono le ombre di questo rientro?
Ciao a tutti, sono una studentessa del liceo scientifico Castelnuovo e parlo a nome del collettivo Cosmos. Innanzitutto vorrei ringraziare Radio Wombat per averci dato questa possibilità. Venerdì scorso, come è stato già detto, noi studenti del Castelnuovo abbiamo deciso di entrare dentro il cortile della succursale in Via della Colonna. Da tempo ormai ogni venerdì ci ritrovavamo davanti a scuola per seguire la DAD in presenza. E questa volta però abbiamo voluto fare un'azione ancora più incisiva, ovvero occupare il cortile. In questi due mesi abbiamo avuto le ennesime conferme di come la questione scolastica venga considerata l'ultimo dei problemi e, giunti a Natale senza avere prospettive certe sull'anno nuovo, abbiamo deciso di rispondere, esprimendo il nostro dissenso verso tutte queste mosse politico-economiche mirate ad attaccare la cultura e verso il totale disinteresse delle istituzioni. Questa occupazione, iniziata alle 8:30 e finita alle 2 di pomeriggio, ha riscosso molti consensi non solo tra gli studenti, ma anche tra professori, ed è stata resa possibile anche grazie all'aiuto degli studenti universitari, che hanno fornito tavoli, di alcuni ristoranti del quartiere, che hanno provveduto alle sedie, e al bar d'angolo in via della Colonna, che ha dato la possibilità a tutti gli studenti di usufruire del bagno. Il supporto di un quartiere solidale è stato fondamentale nella buona riuscita dell'iniziativa, e ciò dimostra come queste manifestazioni siano condivise da tutti, tranne che dall'istituzione scolastica in persona. Come dicevo, l'occupazione è durata mezza giornata, ovvero la durata delle lezioni, e si è conclusa con un confronto con la preside e il vicepreside, che però sono arrivati solo alla fine. Appena entrati, noi studenti abbiamo adottato tutte le misure anticontagio, quindi disponendo i tavoli igienizzati in modo da permettere il distanziamento sociale e misurando la febbre a chiunque volesse entrare dentro al cortile. In questa giornata di occupazione, oltre ad aver partecipato molti studenti, sono entrati anche professori, che hanno dato la disponibilità per fare ripetizioni, e membri di priorità alla scuola. Tutto questo conferma quanto la DAD non sia il problema di pochi o dei soli studenti, ma una crisi totale di tutto il sistema scolastico, che tuttavia le istituzioni di ogni grado, dal ministero alle dirigenze, stentano a capire, evitando di applicarsi per risolverlo.
Come studenti e studentesse del Castelnuovo abbiamo deciso venerdì di entrare nel cortile a seguire le lezioni per diverse motivazioni, non soltanto per la gestione nazionale del sistema scolastico durante la pandemia, ma anche per protestare contro diverse carenze, secondo noi molto gravi, che abbiamo individuato nella gestione proprio della nostra scuola, quindi da parte della nostra presidenza. E innanzitutto, quando noi abbiamo iniziato a fare questi presidi davanti alla scuola, ne abbiamo fatti due prima di, appunto, di questo in cui siamo entrati, abbiamo richiesto alla presidenza di poter utilizzare i banchi, le sedie della scuola, poter entrare esclusivamente per andare in bagno, ovviamente precisando che avremmo sanificato tutto, come infatti abbiamo fatto anche col materiale che ci è stato fornito da solidali del quartiere. E la risposta è stata no, e la motivazione che poi ci è stata data in seguito, appunto in un confronto che abbiamo avuto con la presidenza quando siamo entrati, è stata che loro non ritengono che l'istituto scolastico come istituzione non si debba schierare in questi casi per mantenere un ambiente democratico nel quale ci possa essere conflitto, e quindi loro possono schierarsi come singoli, ma non ritengono sia il caso di schierarsi neanche in una situazione del genere, nella quale secondo noi è necessario che, siccome siamo tutti coinvolti in prima persona, è necessario che come gli studenti protestino, come i professori protestino, allo stesso modo anche, appunto, l'istituto scolastico riesca in qualche modo a supportare sia a livello pratico ma anche a livello simbolico queste nostre proteste, anche perché la preside stessa insieme a diversi professori aveva firmato qualche settimana prima una lettera in cui si chiedeva il rientro in presenza, in cui comunque erano presenti alcune delle nostre rivendicazioni principali, e però poi nei fatti diciamo che non c'è stato particolare supporto. Inoltre la nostra preside ha ritenuto fosse il caso di far uscire un comunicato, forse su pressione di alcuni genitori che si erano opposti alle nostre iniziative, nel quale si commentava un articolo della Nazione in cui appunto era uscita le nostre azioni, i nostri presidi, e in cui si diceva che queste iniziative erano esclusivamente opera dei professori e non dovevano essere in alcun modo riassociate alla scuola tutta. Inoltre, vorremmo aggiungere che in generale nella gestione di questa didattica a distanza, che sicuramente almeno a marzo aveva colpito tutti un po' impreparati, non c'è stato un particolare tentativo da parte del collegio docenti, ma della presidenza soprattutto, di coinvolgere nelle decisioni prese gli studenti. Infatti noi verso maggio, come collettivo Cosmos del Castelnuovo, avevamo scritto una lettera firmata da una ventina di classi, nella quale scrivevamo come secondo noi si sarebbe dovuta gestire la didattica a distanza, sia in quelle ultime settimane sia nel caso in cui si sarebbe dovuta ripresentare. E questa lettera, appunto, seppur firmata comunque da un numero molto alto di studenti, non è stata minimamente tenuta in considerazione al rientro, anzi ci siamo trovati in una situazione abbastanza poco organizzata, nella quale di nuovo abbiamo avuto classi gestite in un modo e altre classi in tutt'altro modo, con l'introduzione delle ore asincrone, in cui cioè che sono ore in cui uno non si deve collegare alla lezione, e in teoria il pretesto per queste ore asincrone sarebbe che giustamente è impossibile seguire l'orario completo a distanza. Però durante queste ore i professori ti possono dare del materiale da studiare, oppure a volte delle intere lezioni di un'ora da seguire magari il pomeriggio, e spesso con la scusa delle ore asincrone sono stati assegnati lavori che duravano molto più di un'ora, e quindi anziché appunto alleggerire il carico di lavoro degli studenti è stato aumentato in modo anche molto arbitrario e molto diverso da classe a classe, da professore a professore. Questo è soltanto un esempio di in realtà tante problematiche che noi stiamo vivendo come studenti, e che ci sembra che non solo non siano state prese particolarmente in considerazione dal collegio docenti, ma anche adesso che noi appunto stiamo cercando di intrattenere comunque un dialogo con la presidenza, e anche per, diciamo, fornire alcune nostre richieste, tra cui per esempio togliere queste ore asincrone, ma anche non dare valutazioni in didattica a distanza, anche svolgere i recuperi in un certo modo, visto che anche loro per ora sembra che li vorranno svolgere a distanza il pomeriggio, e questo ci sembra ovviamente inaccettabile. Speriamo che questo confronto possa essere produttivo, anche se visti i precedenti della nostra presidenza non abbiamo troppa fiducia nel fatto che loro diano troppo ascolto agli studenti. E noi pensiamo appunto che, siccome siamo una parte importante della scuola, dovremmo essere ascoltati, e ci sembra abbastanza assurdo che per essere appunto ascoltati, per poter discutere con loro, istituire un dialogo produttivo o meno, sia necessario entrare nel cortile. E in ogni caso così è andata, e questo è una delle motivazioni per cui siamo entrati.
Uno dei punti cardini con cui abbiamo cercato di valorizzare e di caratterizzare la piazza di venerdì è proprio quello che Priorità alla Scuola porta avanti ormai da marzo insieme a noi, ovvero la fine della didattica a distanza. Le ragioni per cui diciamo questo sono molteplici. Innanzitutto, la didattica a distanza si è rivelata un modello di scuola estremamente discriminante. Un modello di scuola che ha privato molti e molte del diritto allo studio, anche tra di noi, tra chi aveva una casa troppo piccola, chi aveva una connessione non sufficientemente stabile, chi non aveva nemmeno i mezzi per accedere. E noi non siamo disposti a mettere in gioco, sulla base di politiche economiche, il nostro diritto fondamentale di studenti. E per questo anche abbiamo deciso di occupare il cortile della nostra scuola per una mattinata. In secondo luogo, perché la didattica a distanza è un modello anche fasullo di scuola, perché è estremamente nozionistico e oppressivo, perché produce negli studenti e nelle studentesse un forte stress, una forte pressione che, combinata con quello che poteva essere una zona rossa, poteva essere comunque una situazione emergenziale anche su altri piani, si è visto come ha avuto conseguenze molto rilevanti. Sono aumentati i suicidi, i disturbi alimentari, l'abuso di psicofarmaci. Sono cose con cui noi non vogliamo scherzare, nel senso, e qui non neanche il governo dovrebbe scherzare. e la didattica a distanza è complice, questo tipo di politica è complice di questo, di queste conseguenze e di questi bruttissimi risvolti di questa crisi sanitaria. Proprio perché si parla di salute tutti i giorni, è importante capire come la didattica a distanza non sia un modello sano di scuola, e per questo deve essere combattuta anche attraverso forme di protesta più incisive, come potrebbe essere un'occupazione che molti anche sono sembrati a criticare a livello istituzionale. Dall'altra parte siamo molto contenti che abbiano partecipato a questa iniziativa anche altre fasce, diciamo, del settore della cultura e della scuola, come poteva essere dei professori. Questo fa capire come il disagio sia diffuso e non possa essere ignorato. Questo ci dà anche la consapevolezza come studenti del fatto che la nostra lotta è pienamente legittima e può essere portata avanti con i mezzi giusti. Infine, un altro punto fondamentale per cui critichiamo la didattica a distanza è appunto il fatto che sia un modello estremamente nozionistico, estremamente classista in un certo senso, perché se già la direzione che era stata presa dalla politica, viene in mente la Gelmini, come possono essere altre riforme, è sempre quella di creare scuole di serie A e scuole di serie B che hanno l'obiettivo di instradare gli studenti e le studentesse ad un certo percorso e a un certo contesto lavorativo e di vita ben definito. La didattica a distanza ha contribuito enormemente in questo, perché ha anche penalizzato ulteriormente chi non era nelle scuole del centro, di un liceo, ma scuole più povere, in un certo senso, meno ricche. E noi, nonostante siamo del Castelnuovo, ci sentiamo tutti studenti, nel senso, come possa essere un ragazzo di una scuola di periferia, e per questo noi abbiamo anche deciso di scendere in piazza per contestare tutta una serie di scelte da parte del governo. E tutto questo ci porta anche a dire che il rientro il 7 gennaio dovrà essere effettivo, non dovrà essere ostacolato dal fatto che se abbiamo messo adesso il consumismo natalizio, le spese prima del diritto allo studio, e vogliamo rimanere a scuola per più di 2 settimane, e quindi si dovranno prendere delle misure serie, e questo è il punto pratico principale che noi chiediamo, appunto. Il rientro, un rientro stabile il 7 gennaio a scuola, che non sarà più interrotto fino alla fine dell'anno e mai.
Giusto, giustissimo, rientro rapido, serio, in sicurezza e anche duraturo e stabile. Queste le parole senza equivoci che gli studenti e le studentesse del liceo Castelnuovo, e non solo, di tutti i collettivi fiorentini che in quel giorno si sono in qualche modo anche hanno cooperato e collaborato per portare a casa questo bel risultato, e lo approviamo e lo sposiamo totalmente. Con questo diciamo che, oltre ai ringraziamenti davvero sentiti agli studenti e alle studentesse che sono stati con noi per questa trasmissione, e anche a Rossella per la lunga disamina della vicenda della Multiutility Toscana, la stampa rassegnata di Radio Wombat va a mangiare una fettina di panettone. Ovviamente il panettone no inceneritori, no aeroporto, che il presidio no ince no aero ha in qualche modo messo in circolazione nel movimento fiorentino e nei territori. E ci salutiamo dandoci non gli auguri di Buon Natale, perché mi sembrano davvero superflui, ma piuttosto appuntamento forse alla prossima settimana. diciamo in sincerità non lo prometto, perché in qualche modo, anche se il Natale non si festeggia, è comunque un momento di vacanza, diciamo di relax, di ritorno in qualche modo in famiglia, e quindi non prometto la trasmissione della prossima settimana, insomma, senza certezze, vediamo un po', facciamoci questa sorpresa. Se la trasmissione uscirà bene, se non dovesse uscire, sarà occasione per replicare questa stessa puntata, che comunque mi sembra davvero interessante, resa particolarmente utile dalle voci dei nostri ospiti, che ringraziamo ancora. È tutto, la stampa rassegnata, a tutti e a tutte voi, ciao!